Io vorrei essere scrittore di musica, vivere con degli strumenti dentro la torre di Viterbo che non riesco a comprare, nel paesaggio più bello del mondo, dove l'Ariosto sarebbe impazzito di gioia nel vedersi ricreato con tanta innocenza di querce, colli, acque e botri. E lì comporre musica, l'unica azione espressiva, forse, alta e indefinibile come le azioni della realtà. Così scrive Pierpaolo Pasolini. Non è facile raccontare di Pasolini e la musica, perché l'universo sonoro e musicale ha sempre accompagnato l'immaginario pasoliniano e su di lui ha esercitato un fascino enorme che ha poi condizionato la sua poetica cinematografica e che ha lasciato il segno anche nella sua produzione poetica e letteraria. Ma prima di avventurarci in questo breve viaggio tra la musica e Pierpaolo Pasolini, direi di cominciare, se mi perdonate, dalla fine, ovvero dalla sua discoteca, perché certamente costituisce un'ottima premessa per affrontare un discorso sulla presenza della musica nel suo universo poetico, letterario e filmico. Cominciamo coi dischi di musica classica, una sessantina, e come era prevedibile, qui troneggia la figura di Johann Sebastian Bach. Troviamo poi Mozart, Beethoven, poca avanguardia del Novecento che Pasolini non amava, e così si può dire del teatro lirico. Però non potevano mancare alcuni 33 giri di Maria Callas, che molto probabilmente la soprano donò all'amico in occasione delle fasi di allestimento della Medea. Poi una sezione contenente una ventina di long playing di musica etnica e musica popolare, naturalmente essenziale per le scelte musicali di alcuni film del suo cosiddetto cinema d'élite, in particolare proprio Medea. E infine una piccola raccolta di canzoni o canzonette e canti popolari italiani, un ambito tra l'altro in cui lo stesso Pasolini si cimenterà come autore di testi. Ma dove comincia la formazione musicale di Pierpaolo Pasolini? Comincia negli anni della Seconda Guerra Mondiale, più precisamente nel febbraio del 43 a Casarsa della Delizia, il paese dove nacque sua madre Susanna Colussi. Pasolini dovette interrompere gli studi superiori a Bologna, sua città natale, e rifugiarsi a Casarsa, e lì incontrò un altro personaggio fondamentale per la sua prima formazione, Pina Kalc, una violinista slovena che si era rifugiata in casa di parenti a seguito delle vicende belliche. Di lei Pasolini scriverà: la conobbi nel febbraio del 43, subito dopo mi divenne necessaria per il suo violino. Mi suonò dapprima il moto perpetuo di Janacek, che divenne quasi un motivo del nostro incontro e si ripeté in molte occasioni. La ricordo perfettamente nell'atto di suonarlo con la gonna blu e la camicetta bianca. Ma presto Pina cominciò a farmi udire Bach. Erano le 6 sonate per violino solo, su cui emergevano ad altezze disperate la Ciaccona e il preludio della terza e il Siciliano della prima. Era soprattutto il siciliano che mi interessava, narra Pasolini, perché gli avevo dato un contenuto e ogni volta che lo riudivo mi metteva con la sua tenerezza e il suo strazio davanti a quel contenuto. Una lotta cantata impassibilmente tra la carne e il cielo, tra alcune note basse, velate, calde, e alcune note stridule, terse, astratte. Nell'ottobre del 1949, con la madre Susanna, Pierpaolo Pasolini prende il treno, destinazione Roma. E qui i suoi orizzonti, non solo musicali, si allargano e la sua formazione musicale diventa più consapevole. Ho cambiato carattere, scriverà Pasolini, ho aggiunto nuovi elementi alla mia psicologia. Il merito è stato soprattutto di Elsa Morante. Lei mi ha insegnato ad amare la leggerezza mortuaria di Mozart. Ho imparato ad amare Mozart e lo amo nonostante non sia nelle mie corde. Ed è così che Mozart, appunto grazie all'Amorante, diviene poi una delle figure maggiormente significative delle colonne sonore del cinema di Pasolini, dove troviamo Requiem in Teorema, la Trauer Musik K477 nel Vangelo, l'Adagio del quartetto delle dissonanze in Edipo Re e il quartetto K458 né Il fiore delle mille e una notte. Musiche poste a commento, ma sempre in chiave simbolica, di momenti importanti. Ma manca un terzo compositore nel cuore e nella mente creativa di Pierpaolo Pasolini, ed è Beethoven, che aveva già scoperto negli anni bolognesi del dopoguerra, quindi ai tempi della sua laurea in lettere con una tesi su Pascoli. Pasolini mette in mostra spesso una vera e propria riflessione sul linguaggio musicale, prendendo spunto proprio dalle sinfonie di Beethoven. Quelle che fra tutte finora preferisco, scrive Pasolini, è la settima sinfonia. L'apoteosi della danza, la più equivoca, la meno definibile. Tutto vi è unicamente musica e ritmo. E il secondo tempo è per me la più grande pagina musicale che sia mai stata scritta. Tra le nuove conoscenze per la sua formazione musicale, dopo aver lasciato lo studio del violino a Casarsa e l'incontro con Pina Kalce, a Roma si consolidano nuovi rapporti. Abbiamo già detto di Elsa Morante, ma per esempio un'altra amicizia e collaborazione importante fu con Laura Betti, che di lui disse: la musica lo intimoriva, lo possedeva completamente, spesso la chiamava sua maestà. Una maestà che poi appunto si ritrova soprattutto nei suoi film. E c'è una testimone proprio di quel periodo importante di Pasolini a Roma, ed è una giovanissima Giovanna Marini, che era vicina al diploma in chitarra classica.
C'era un incontro a casa Stalla Berenice, una specie di festa con tutti gli intellettuali romani, e mi aveva chiamato per suonare la chitarra e intrattenere così con questo fondo musicale di chitarra classica. Lei sapeva che io suonavo la chitarra classica, mi stavo preparando al diploma, ma le piaceva molto, così io stavo lì a suonare la ciaccona intanto loro. Poi me li presentava, mi diceva: ecco, questo è Masolino D'Amico, questo siciliano, piacere, questo. E a un certo punto mi dice: questo è il nostro Pierpaolo. E io l'ho guardato pensando: ma guarda che strano, tutti hanno un cognome e lui invece no, è il nostro, chi lo sa perché. Ci deve essere qualche problema qua sotto. Poi mentre suonavo, dopo l'avvio della serata, stava a sentire parecchio, veniva lì a sentire, e poi mi ha detto a un certo punto: ma non canteresti qualche cosa? Io ho pensato: ma che strano, come io sto suonando Bach e lui mi viene a dire di cantare qualcosa. Poi era sotto Natale, dico: magari mi chiede di cantare Jingle Bells, ma insomma. E allora gli ho detto: ma no, io suono Bach, insomma, volendo valorizzare quello che facevo. Posso suonare anche tutta la notte, gli ho detto, c'è molto repertorio, vuoi altre cose? E lui mi ha detto: senti, e mi ha cantato una svilota friulana, l'inizio di Si Saviesi Sant'Asilio. È un canto popolare, un canto di tradizione orale di Casarsa, di San Vito, della zona sua. Quindi lui mi ha cantato questa cosa, io gli ho detto che era molto bella, gli ho detto: ma su quale libro l'hai trovata? Lui mi ha detto: no, guarda che questo è canto popolare, non sta sui libri. Ma io non sapevo chi era Pasolini, capisci? Ero ignorantissima, uscivo da una scuola di suore, quindi non potevo saperlo. Fra il conservatorio e le suore, figure.
La passione di Pasolini per la musica popolare, che da tempo coltivava dagli anni della Seconda Guerra Mondiale, sul repertorio popolare friulano soprattutto, a Roma, nei primi anni 60, gli fa venire voglia anche di partecipare alle canzoni o canzonette, come spesso le chiamava. Ma attenzione, anche qui fece dei distinguo molto chiari. Per esempio, no al Festival di Sanremo, che secondo lui deturpa irrimediabilmente una società e più volte lo chiama proprio una cosa orrenda. E quindi lo troviamo a scrivere anche «Mi piacerebbe e mi divertirebbe applicare dei versi a una bella musica». Aveva anche scritto che sarebbe riuscito a convincere Mozart che «Amado mio» era una bellissima canzone e anche 24.000 baci. Nasce una prima importante collaborazione con Sergio Endrigo. Il cantautore istriano mette in musica Il soldato di Napoleone, che è un adattamento in lingua italiana della poesia Il soldato di Napoleone del ciclo I Colussi, la famiglia della mamma, all'interno della sezione romancero della Meglio Gioventù.
Io ho amato sempre la poesia, moltissimo la poesia. Italiana, non tutta naturalmente, preferivo Leopardi e Pascoli a Carducci, non so. Poi la poesia spagnola, García Lorca, eccetera, sudamericana, Pablo Neruda, insomma. Ho letto moltissimo fino agli anni Ottanta di questa cosa. E il primo rapporto che ho avuto sulla musica leggera, sui dischi, è stato con Pasolini, perché avevo scritto Via Broletto 34 e Ennio Melis, che era vice direttore dell'RCA quando c'era Nanni.
Nanni, ricordi?
Si era innamorato di questo pezzo e voleva che Pasolini mi scrivesse delle ballate sui ragazzi di vita, eccetera, che io le musicassi. Allora ci siamo incontrati io e Pasolini in casa di De Crescenzo, che era un funzionario dell'RCA, lì vicino a Piazza del Popolo, e lui stava partendo per l'Africa per girare un film e mi ha detto di guardare nel suo libro La Meglio Gioventù e di prendere quello che volevo. La Meglio Gioventù è la storia di una famiglia friulana, Colussi, che andava dal periodo napoleonico alla resistenza, in dialetto friulano,
che è una lingua.
Però sotto c'era la traduzione in italiano, no? E allora io ho musicato la prima parte, il soldato di Napoleone.
Addio, addio casa arsa, vado via per il mondo. Lascio il padre e la madre, vado via con Napoleone. Addio vecchio paese, addio giovani amici. Napoleone chiama la meglio gioventù.
Un altro momento importante da ricordare è la collaborazione con Domenico Modugno, che viene dall'incontro in occasione della colonna sonora di Uccellacci e Uccellini. Modugno stimola la curiosità del Pasolini, autore di canzoni. Viene fuori la famosa Cosa sono le nuvole.
Io possa essere dannato se no ti amo, e se così non fosse non capirei più niente, tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo. Così.
E poi arriva al cinema, 1961, a Cattone. Qui Pasolini, e nei film successivi, se la cava con le sue conoscenze musicali, naturalmente l'amatissimo Bach, la Passione secondo Matteo, un paio di movimenti dai concerti brandeburghesi, un po' di stornelli romani, poi c'è Vivaldi nei film successivi, ovvero Mamma Roma, La Ricotta, un po' di Albinoni, un po' di Donizetti. Poi arriva il Vangelo secondo Matteo e naturalmente qui riprende fiato Johann Sebastian Bach con la sua Passione, ma non solo, Mozart, Prokofiev. Comincia a sentire la necessità anche di un compositore. Arriva Luis Enrique Bacalov e comincia a preparargli delle musiche di collegamento, di sottofondo. e qualche elaborazione. Poi cinema d'élite, come diceva lui, dove la contrapposizione tra la musica sacra, colta, e l'ambiente popolare dei suoi film doveva essere più strutturato, più pensato.
E quindi ho fatto dei film d'élite, e quindi apparentemente antidemocratici, aristocratici, mentre in realtà, essendo film prodotti in polemica contro la cultura di massa, che è tirannica, che è antidemocratica per eccellenza, in realtà secondo me sono un atto, per quanto forse inutile, per quanto idealistico, di democrazia.
Certo, a questo punto arriva al primo problema, ovvero il rapporto personale tra Pasolini, le sue conoscenze musicali e i compositori.
Ma guarda che Pasolini non amava lavorare con i musicisti in cinema, eh? Lui prendeva dai dischi moltissimo, perché Pasolini voleva fare lui. Guarda, c'è un film bellissimo per me che è Medea, perché Pasolini lì ha preso tutte musiche di tradizione orale, molte le ha trovate alla Biblioteca Nazionale. La colonna sonora di quel film è straordinaria, comunque anche a Cattone, perché lui la conosceva bene la musica, non voleva un musicista, secondo me, il musicista gli rompeva le scatole. I registi più sono bravi, più sono difficili da seguire con la musica.
Così ci racconta Giovanna Marini, ma sentiamo proprio come fu, per esempio, l'incontro per Uccellacci e Uccellini con Ennio Morricone.
È vero che si presentò a lei con un foglio in mano dove già stava scritto l'elenco delle musiche per un suo film?
E io dissi che aveva sbagliato a chiamare me. Fortunatamente l'ho detto davanti a un testimone, e questo signor Ocone può testimoniarlo. Lei non ha bisogno di un compositore, ha bisogno di uno che gli sceglie le musiche e le mette lì. Allora lui, allora c'era musiche classiche, e mazurche pure, lui cercava tutte le cose. E io gli dissi, guardi, non sono io che posso fare queste cose. E allora lui mi disse, unico regista, perché anche qualche altro ha tentato di fare così, unico regista che mi ha detto, allora faccia lei.
Ma e che personaggio era poi nei rapporti personali?
Molto severo nell'apparenza, molto distaccato, non c'era confidenza, c'era grande rispetto, grande stima, da me verso di lui, lui da lui verso di me, perché questa dimostrazione la prima volta è stata una dimostrazione di stima, ma non ci poteva essere, c'era proprio una specie di burro, era sempre serio, era contento soltanto quando arrivava Inetto Davoli.
Ma aveva una preparazione musicale?
Lui era un uomo di grande cultura e conosceva, e quindi non sbagliava, non ha mai sbagliato. Poteva prendere il vizio di mettere troppo Bach. Io in Uccellacci e Uccellini l'ho proprio evitato dopo a Cattone. Lui ti cercava i pezzi semplici, aveva un grande amore per il Requiem di Mozart. E allora mi chiese in Uccellacci e Uccellini, l'unica cosa dove ebbi una certa insistenza presso di me, di fare una citazione con l'ocarina, uno che suonava l'ocarina del Requiem di Mozart. E poi me lo richiese, quindi evidentemente era una cosa che gli piaceva, me la richiese anche in Teorema.
L'ultimo mio film è Uccellacci Uccellini, in cui in maniera favolosa, così aneddotica e simbolica, racconto la crisi dell'ideologia dell'impegno degli anni 50 e l'avvento di un nuovo orizzonte ideologico, insomma, intorno a noi, nella nuova società italiana. Per il futuro chi vivrà vedrà.
Alfredo Bini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia Uccellacci e Uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto Davoli Ninetto.
Maestro Morricone, le leggo un testo che lei sicuramente riconoscerà. Il cinema è piatto e la profondità in cui si perde, per esempio, una strada verso l'orizzonte è illusoria. Più poetico è il film, più questa illusione è perfetta. La sua poesia consiste nel dare allo spettatore l'impressione di essere dentro le cose, in una profondità reale e non piatta, cioè illustrativa. La fonte musicale, che non è individuabile sullo schermo e nasce da un altrove fisico per sua natura profondo, sfonda le immagini piatte o illusoriamente profonde dello schermo, aprendole sulle profondità confuse e senza confini della vita. Sembra apparentemente un po' complessa, ma devo dire che è una delle più geniali intuizioni sul cinema e in particolare sulla colonna sonora che abbia mai letto. So che l'ha scritta Pierpaolo Pasolini, ma quando e per che cosa? E lei condivide ancora oggi questo scritto?
In maniera assoluta. Ha espresso in maniera poetica quello che nessuno riesce a esprimere teoricamente. Cos'è la musica per il cinema? Questa immagine che è piatta e che acquista profondità col suono è fondamentale, ma nessuno l'aveva detto prima, io non l'ho mai sentito. Sono io che propagando questo, perché gliel'ho chiesto io uno scritto. Io feci alcuni LP di musica per l'immagine e per l'immaginazione, ma la musica staccata dall'immagine, le fece per poi qualcuno potesse usarla per film. Quindi una musica scritta prima. E chiesi di scrivere alcuni registi amici, Sergio Leone, Montaldo, Petri, Pasolini, Pontecorvo, questi sono, uno scritto per questi vari LP, perché 5 ne feci. E Pasolini si riuscì con questa cosa grandissima, straordinaria.
Sì, le forze mie, persi l'ingegno, lamento per la morte di Pasolini, che la morte m'ha venuto a visitare. E leva le gambe tue da questo regno.
Pasolini ci manca da 40 anni, eppure continua a stimolare musicisti e quindi continua, idealmente, il suo forte rapporto con la musica.
Oh Cristo, me l'hai fatto un bel disgusto, le 11 le volte che l'ho visto.
A un anno dalla sua scomparsa viene fuori un dramma teatrale, I Turks dal Friul, un atto unico in friulano scritto da Pasolini durante il corso della Seconda Guerra Mondiale. È un vero e proprio cameo drammaturgico riemerso postumo, composto a Casarsa, il cui testo, col suo andamento un po' da mistero fra tragedia greca, sacra rappresentazione, racconta la storia di Casa Colussi, la famiglia della mamma di Pasolini, Susanna, racconta il fatto storicamente documentato della ondata aggressiva dei turchi che lambirono il Friuli nel 1499, tra l'altro sfiorando e risparmiando proprio il paese di Casarsa. Il primo che scrive musiche per i Turks dal Friul è Luigi Nono, proprio nel 1976 per la prima rappresentazione avvenuta nella città di Udine. Qualche anno dopo anche Giovanna Marini si muove seguendo altri percorsi proprio sui Turks dal Friul. Lei che già era stata uno degli interpreti privilegiati dell'universo poetico pasoliniano. E così ce lo racconta ancora oggi.
Al Friul l'abbiamo fatto verso la fine degli anni 80, mi pare, 86-87. I testi sono friulani e io ho fatto le musiche. Pasolini pensa che questo lo scrisse nel 44 perché sua mamma raccontava sempre le leggende, le raccontava a scuola e poi loro hanno insegnato insieme nel 42 quando erano a Versuta durante la guerra, fuggiti da Bologna per stare in campagna. E lì quindi lei insegnava, aveva fatto una scuoletta così, non a pagamento, niente, andavano i ragazzini e lei gli insegnava, perché con i bombardamenti e la guerra non andavano a scuola, fra l'altro lì erano molto poveri in Friuli e i ragazzini mica li mandavano a scuola.
E ancora anche la canzone d'autore continua a lasciarci tracce della vita e della morte di Pierpaolo Pasolini. Ancora Giovanna Marini col suo lamento per la morte di Pasolini. De Gregori con Apà, Carmen Consoli con L'angelo impuro, De André con la sua storia sbagliata.
È una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare. È una storia un po' complicata, è è una storia sbagliata.
E ancora ritorna Giovanna Marini con un'altra rappresentazione scenica dal titolo Sono Pasolini, una prima a Liegi, seguita poi da altri appuntamenti italiani. E abbiamo così raccontato per sommi capi come la presenza della musica sia un comune denominatore dell'esperienza artistica, culturale e intellettuale di Pierpaolo Pasolini, che del mondo dei suoni ha sempre, per tutta la vita, subito il fascino. Un fascino di natura passionale, dato da forti impulsi e veramente straordinarie folgorazioni, che hanno permeato tutta la vita di poeta, di scrittore e di regista di Pierpaolo Pasolini.
Il segno che ha dominato tutta la mia produzione è questa specie di nostalgia della vita, questo senso di esclusione che però non toglie amore per la vita, ma lo accresce.
Ma ben parchi studio,
di solta di più.